Newsline Sera.
18.33, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati a Newsline serale di Controradio. La cronaca d'apertura: il GIP di Firenze ha condannato a 15 anni, processo con rito abbreviato, Shekina Dia, il 28enne senegalese accusato di omicidio volontario e rapina per la morte del 19enne Petru Tataru, 19enne di origine moldava, trovato in fin di vita per le coltellate ricevute in largo Alinari a Firenze la notte del 13-14 marzo 2024. Nessun risarcimento peraltro alla famiglia della vittima, che per motivi tecnici non è stata ammessa come parte civile. La sentenza è stata letta nel corso del primo pomeriggio. Intanto sono state eseguite a Pistoia 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere per 6 albanesi e un italiano, membri, secondo i carabinieri, di una banda specializzata in furti, rapine, ricettazione, danneggiamento e lesioni personali, che operava in tutta la provincia di Pistoia. La banda è ritenuta responsabile di numerosi furti in abitazione commessi tra il maggio del 2024 e febbraio del 2025 nei territori di Agliana, Quarrata, Pistoia. Le perquisizioni sono svolte in simultanea in più località, hanno portato a sequestro di numerosi strumenti di scasso come piedi di porco, cacciaviti, grimaldelli, nonché di una somma di denaro contante pari a 7.000 euro. 3 soggetti destinatari delle ordinanze di custodia cautelare in carcere erano già detenuti a seguito di una precedente operazione dei carabinieri che si è svolta nel settembre 2024, sempre in relazione a furti in abitazione nel pistoiese. A proposito di carceri, peggiorano le condizioni del carcere di Sollicciano. Antonella Tuoni non è stata riconfermata, si avvia così un turnover alla guida del penitenziario che certo non agevola il recupero della struttura, fatiscente, sovraffollata, sporca, così anche agli occhi dell'ASL Toscana Centro, che ha effettuato un sopralluogo il 14 marzo scorso. I particolari da Sandra Salvato.
Una voragine senza fine. Agli occhi dell'ASL Toscana Centro, Sollicciano si presenta come un inferno dantesco che si è preso la vita anche di un ultimo detenuto per overdose. Il giorno dopo, il nuovo direttore ad interim, Alessandro Monacelli, già direttore del carcere di Arezzo, ha aperto le porte del penitenziario fiorentino a medici e igienisti per accompagnarli in quella parte della struttura dove 43 persone sono destinate a 19 celle da 2 o 3 posti l'una, come riferisce La Nazione. Stanze malate, una pena nella pena, dove compagni quotidiani sono umidità, servizi fuori uso, infiltrazioni e l'umido che affiora insieme alle cimici su pareti e mobilio. Nel reparto dedicato alla riabilitazione dei detenuti non è stato invece riabilitato il montacarichi per il trasporto del vitto, una condizione che degrada ulteriormente nelle infermerie. Dal luogo asettico si sono trasformate in una sorta di cloaca con tanto di pozze d'acqua piovuta chissà da dove, e nei bagni per i disabili aumenta perfino di volume per otturazione dello scarico del terrazzo. E adesso anche l'ennesimo cambio al timone. Monacelli lascia il posto a Maria Teresa Giampiccolo in arrivo da Ranza di San Geminiano. Rimarrà 3 mesi, un tempo troppo breve per mettere mano al presente e al futuro di detenute e detenuti di Sollicciano.
Prevenzione e gestione dell'aggressione agli operatori sanitari, questo è il titolo del convegno organizzato oggi a Firenze da WIL FPL Toscana. Numeri in crescita sia per l'aggressione fisica che per quelle verbali anche in Toscana, in totale 2300 nel 2023, più 200% rispetto al periodo pre-pandemico. Sentiamo le interviste.
Pietro Casciani, della segreteria WIL FPL Toscana, con delega alla sanità. Nel 2023 erano 2300 e rotti, nel 2024 ancora di più, dall'aggressione verbale appunto per arrivare all'aggressione fisica, ma fa male anche alla stessa aggressione verbale a chi presta un servizio, a chi è lì per cercare di dare il massimo possibile al cittadino. Le soluzioni sono diverse, bisogna partire i finanziamenti, campagne di sensibilizzazione, formazione professionale per il dipendente per cercare di gestire e difendersi dai fenomeni delle aggressioni, e poi soprattutto diciamo noi un percorso di tutela legale, psicologica durante tutto il percorso.
Rita Longobardi, segretaria generale WIL FPL.
Abbiamo i dati toscani che sono preoccupanti a livello nazionale, cosa possiamo dire di queste aggressioni che sono ormai all'ordine del giorno?
Un bollettino di guerra praticamente. Noi in sanità è un problema problema molto pesante, perché dal 2021 ad oggi, per esempio, visto che siamo in Toscana, abbiamo il 200% di aggressioni in più. Questo significa che dal 2021 ad oggi non siamo intervenuti come dovevamo intervenire, anzi la carenza di personale, che è uno dei fattori principali di prevenzione, perché ricordiamo che il personale si trova a lavorare con carichi di lavoro eccessivo e con un'utenza che non vede risposte o trova risposte in ritardo, e quindi crea esasperazione che porta fino alla violenza.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Un'area verde di 114.638 metri quadrati, pari a 17 campi da calcio, rischia di scomparire per far posto ad una nuova urbanizzazione. Il progetto dell'amministrazione comunale di Signa prevede la costruzione di nuovi edifici per un volume complessivo di oltre 210.000 metri cubi, con altezze fino a 3 piani, sacrificando campi, vigne, alberi. Il progetto consentirebbe di realizzare 5.876 nuove stanze, con un significativo aumento della popolazione, una zona già fragile dal punto di vista ambientale, oltre a creare una nuova circonvallazione nell'area protetta del Padule. Questa la denuncia del Comitato Territorio e Buonsenso del Crocifisso, che è nato da pochi giorni contro appunto quello che viene definita l'imponente edificazione e per la tutela dell'area del Crocifisso a Signa, alle porte di Firenze. Questa mattina per Controradio in esterna, che troverete in versione integrale su controradio.it, Raffaele Palumba ha incontrato alcuni membri del comitato.
È una situazione che ha dell'incredibile e che riguarda gli abitanti di Signa, riguarda gli abitanti del Crocifisso, ma riguarda un po' tutti i cittadini, perché qui siamo di fronte a un bivio. Vogliamo un futuro diciamo coordinato con l'ambiente che ci circonda, integrato con l'ambiente che ci circonda, o vogliamo un futuro soltanto di cemento, smog e inquinamento? E questo penso che sia un tema che riguarda Signa, ma che riguarda un po' tutti i cittadini.
La cosa più importante, secondo me, sono Alessia, è quello che lasceremo ai nostri figli. Il consumo del territorio, specialmente di un territorio verde come questo, che attualmente viene usato per camminare, per portare fuori i bambini, per passeggiare nella natura, e costruire e basta, fa sì che l'eredità che noi lasciamo ai nostri figli sarà un mondo peggiore rispetto a quello in cui noi siamo nati.
Abito proprio in questa zona, dietro casa mia c'era una vigna, c'è tuttora, ma è in dismissione. Quindi la visione qual è? Quella di ridurre quelle poche aree ancora dove i bambini possono giocare per fare che cosa? Per asfaltare, si parla di 58.000 metri quadri di asfalto aggiuntivo, impermeabilizzazione. Insistere su una zona già densamente popolata, abbiamo detto, in cui le fognature sono vetuste, in cui dobbiamo ancora aggiungere carico e quindi peggioriamo la situazione. Ci saranno dei lavori, certamente, magari si dirà che vogliono intervenire anche sulle fogne, ma cosa comporta questo? Aggredire ancora di più il territorio, quando abbiamo una zona in cui ci sarebbe tanto da fare in maniera diversa, se ce ne fosse la necessità.
Il buon senso direbbe: ci sono degli edifici anche industriali abbandonati, fatiscenti, cominciamo da lì. Ci vuole coraggio, certo, un comune si deve dare da fare, secondo me bisogna fare anche un passo in più, bisogna scrivere strade nuove piuttosto che andare a asfaltare dei campi che ora i cittadini amano passeggiarci e rovinare e aumentare i rischi di idraulici, e quello è sicuro al 100% che succederà una cosa del genere.
Aggiornamenti ora sulla grave emergenza ambientale di cui stiamo parlando da giorni e che sta colpendo le valli del fiumi Rovigo e Santerno nel Mugello. Qui, come dicevamo ieri anche con il sindaco di Palazzolo di Palazzolo sul Senio, Marco Bottino, una frana ha riportato alla luce una discarica degli anni 70, riversando tonnellate di rifiuti nei fiumi e minacciando l'intero ecosistema della valle, la salute dei cittadini e l'economia locale. Il comune di Palazzuolo ha disposto interventi di somma urgenza e due aziende stanno portando avanti il consolidamento per bloccare la fuoriuscita di rifiuti ed anche alcune azioni di recupero. Riunione oggi sul territorio con l'assessore alla protezione civile Monia Monni per un piano dettagliato e prudente, date le aree impervie, spesso pericolose e raggiungibili, come ci spiegava Bottino, solo a piedi, aree in cui sono arrivati i detriti in maniera copiosa. Numerose associazioni del territorio hanno sottoscritto un comunicato per sensibilizzare l'opinione pubblica e sollecitare l'intervento tempestivo delle istituzioni competenti. Filippo Lucherini è dell'associazione SkyTrail 3 Cime del Covigliaio.
Appunto, l'intervento deve essere il più urgente possibile, quindi a queste chiediamo un'urgenza prioritaria, perché la discarica è ancora instabile. Questo è la nostra preoccupazione principale, la discarica è ancora instabile, quindi il rischio è che con delle eventuali piogge ci sia un ulteriore cedimento franoso della costa della discarica, con un ulteriore riversamento dei rifiuti nel fiume. Quindi sostanzialmente chiediamo questo, che i lavori siano un po' accelerati e rinforzati. E per quanto riguarda questo disastro in particolare, già dei rifiuti sono arrivati nel Santerno. E per quanto riguarda altre discariche, che io sappia ci sono altre discariche sia nel comune di Palazzolo che nel comune di Firenzuola, però da quel che so non sono, diciamo, acquapendenti, cioè sono in punti abbastanza lontani dai corsi d'acqua e poi affluiscono nel Santerno. Siamo in contatto anche con persone del soccorso alpino per massimizzare la sicurezza anche dei volontari coinvolti, per evitare che la gente si faccia male.
E a proposito di emergenze meteoclimatiche, naturalmente il tema di cui stiamo discutendo molto in questi mesi, di nuovo dopo le emergenze che abbiamo trascorso durante gli ultimi 15 giorni, è come intervenire, come prevenire da una parte, come gestire le emergenze. Su questo compilato un documento ANCI Toscana. Buonasera al direttore Simone Gherri, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Cosa prevede il documento, direttore?
Ma il documento, intanto chiediamo con forza che sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e quindi che il governo lo faccia, perché senza questa dichiarazione chiaramente rischiano di venire meno anche le risorse per fare gli interventi necessari per la somma urgenza. Quindi questa è la prima elemento fondamentale per la quale oggi anche il presidente di ANCI Nazionale ha scritto al ministro e noi abbiamo scritto a tutti i parlamentari eletti in Toscana per sollecitare in questa direzione qui. Primo punto essenziale, fondamentale e dal quale non si può prescindere. Detto questo, bisogna chiaramente affrontare il tema non solo nell'emergenza ma anche, come direi, in prospettiva e pianificando le necessità e gli interventi. È chiarissimo che ci vorrebbe un nuovo PNRR per fare questi interventi di messa in sicurezza dei nostri territori. Io penso che debba essere un problema che l'Italia pone anche ai propri partner europei, perché non è un problema solo italiano, è un problema di tutto il mondo, nel nostro caso europeo. Quindi sarebbe necessario che, visto che ora stanno discutendo il bilancio post 2027, anche il tema del dissesto idrogeologico trovasse uno spazio nella riflessione e nei finanziamenti europei. Noi bisogna farci trovare pronti, nel caso in cui ci fossero risorse, ma questo non è per niente scontato, a avere interventi di messa in sicurezza sia su il reticolo idrografico e sia sul dissesto idrogeologico in termini di frane, che è l'elemento che ora più preoccupa le amministrazioni comunali, perché a questo giro abbiamo visto che appunto ci sono tanti territori colpiti da movimenti franosi e sono interventi che hanno bisogno anche questi di tante risorse. Quindi noi abbiamo condiviso un po' di riflessione, abbiamo lanciato una raccolta fondi per piccole cose, per arredi scolastici, per far ripartire le biblioteche, però qui c'è bisogno di fondi maggiori e quindi ci vuole regione, ma soprattutto governo, e io penso anche loro, e noi pensiamo anche l'Europa.
Ovvio, c'è anche bisogno però, direttore, di un cambio di mentalità forse, no? Perché è chiaro che noi abbiamo a che fare soprattutto in Toscana con un territorio complesso, fragile estremamente in alcune zone, parliamo spesso dell'Alto Mugello ma non solo, però forse abbiamo anche abusato di questo territorio nel corso degli anni, no?
Ma può darsi di sì, o diciamo anche sicuramente, sicuramente sì. È altrettanto vero che forse negli anni 70 le norme erano più blande, ma negli ultimi anni le norme c'erano, noi si costruiva con carte del genio, dell'autorità, con l'autorità del bacino dell'Arno, in cui ci davano determinati battenti. no? Con la portata centennale o la portata centennale. Purtroppo i cambiamenti climatici questi ne hanno completamente stravolti. Cioè, io non mi nascondo che 10 anni fa, quando ero in un'altra vita e facevo il sindaco, sì, ma discutevo con l'autorità di bacino perché quei battenti secondo me erano troppo alti e quindi costruiva, come dire, a 1 metro o 2 metri da terra. Oggi è una discussione che non farei mai più, non mi azzarderei nemmeno, ma perché è cambiato completamente. Cioè oggi l'acqua arriva dove negli anni scorsi non arrivava. Forse negli anni in cui c'erano campi, come dire, nessuno si poneva il problema perché l'acqua andava ma non dava fastidio a nulla. Quindi probabilmente abbiamo costruito un po' troppo, abbiamo costruito dove tempi o 100 anni fa andava l'acqua e quindi ora però bisogna porre bisogna cercare di porre rimedio. E sicuramente non risolveremo tutto, no? Perché se pensa al sistema fognario, cioè non è che si può cambiare tutto il sistema fognario.
No, chiaro. Cioè pensiamo a una città come Firenze, dove il sistema fognario, se non sbaglio, in gran parte risale a qualche decennio fa. Nel frattempo la città è completamente cambiata e pensiamo solo al flusso turistico, no? Che ogni giorno.
Che si può tombare tutto, no?
No,
che
chiaro.
Si può tombare tutto.
Ovviamente.
Fare,
no, ma infatti io parlavo di un cambio culturale, la stavo chiamando sindaco, di un cambio culturale, no? Di cui forse c'è bisogno, no, proprio per i motivi che lei diceva, elencava.
No, ci vuole un cambio culturale nel senso che è chiaro che gli investimenti che noi dobbiamo fare sui nostri territori devono avere come priorità il tema della messa in sicurezza del territorio. Questo mi sembra, come dire, che sia evidente, no? Cioè, che questa debba essere, cosa che 10 anni fa non era così, ora invece deve essere una priorità. Quindi interventi che si possono fare e poi una informazione e formazione anche dei cittadini, perché il rischio zero non esiste, a imparare a gestire il rischio e gestire le situazioni in cui l'acqua può uscire o può essere più alta nelle zone, come dire, più a rischio, no? Cioè, ho visto che qualcuno ha creato lo scandalo quando, non so se un professore universitario ha parlato di rimettere le paratie alle porte. Io non ci vedo niente di strano, cioè in certe realtà, in certe situazioni probabilmente bisogna fare anche quello.
Grazie.
Il problema si risolve a monte.
Simone Gherri, direttore ANCI Toscana, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie, buona serata a voi.
La città del teatro Cascina. Venerdì 4 aprile alle 21, prima regionale di César Brie in Re Lear è morto a Mosca. In scena la storia dimenticata di Solomon Mikhaels e Benjamin Zuskin, due attori giustiziati dal regime staliniano nel 1948. Il loro sogno? Un teatro d'arte in lingua yiddish fatto di canti, danze e poesia. Spettacolo vincitore premio Theatrical Mass 2023. Giovedì 3 aprile alle 19, incontro aperto al pubblico con l'artista. Per vendita circuito Ticket One, info la città del teatro.it. Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 28 marzo alle 21, la prima regionale di Bye Bye Blackbird, spettacolo di aria teatro ispirato a Il bacio della donna ragno di Manuel Puig. Il racconto della convivenza coatta di due uomini in una cella, un dissidente politico e un inguaribile romantico omosessuale che sogna le luci dei riflettori e la vita delle star. A Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055 2280 525. Venerdì Nicola Simone Cisternino con Billy indaga l'archetipo del re. Il principio maschile, primo e ultimo tra gli uomini, icona e soglia per l'oltre, il terreno il sensibile ed espressione di un corpo seduttivo, magnetico, elettrico, mutevole, vivo.
È un mondo
divino. Sta per uscire il nuovo disco di Tonino Carotone e Giulio Wilson. Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto. Sabato 5 aprile alle 21.30 al Teatro di Fiesole. Unica tappa toscana.
È un mondo difficile.
Biglietti a partire da 15 euro su Ticket One. Concerto consigliatissimo.
Contro Radio. Yeah.
È arrivato un messaggio interessante da parte del nostro ascoltatore su questa vicenda. Michele ci scrive: c'è da considerare anche che si è perso un po' la memoria. Io abito vicino al fiume Arno da sempre. C'era uno spazio dove non si era mai storicamente edificato. Il rischio degli ultimi 10 anni ci hanno fatto una serie di villette a schiera con centinaia di persone. Se succede qualcosa, visto che il rischio è aumentato di come gestiscono quella edificazione. Indubbiamente c'è stato un problema di come abbiamo usato il territorio. Poi che sia stato, come dice il direttore Gheri, causa anche, no, del fatto che prima certi fenomeni non avvenivano, almeno non con questa frequenza, che sia una serie di concause che uniscono a quello anche, per l'appunto, la cementificazione, la tombatura dei torrenti, la perdita della percezione del pericolo, come scriveva giustamente Michele. Di sicuro oggi ci troviamo a dover gestire una situazione che è un po', come possiamo dire, un po' anche strano, perché ogni settimana, ogni 20 giorni ci troviamo a gestire un'emergenza. Due donne imprenditrici di 51 e 39 anni sono state arrestate a Prato, così come un imprenditore di 59 anni. I tre sono stati accusati di sfruttamento dei lavoratori, di occupazione stranieri privi di permessi di soggiorno, intermediazione illecita. I tre imprenditori cinesi guidano imprese dell'abbigliamento con sedi a Prato e Carmignano. Tre arresti, spiega la procura, sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di uno degli arrestati, titolare dell'impresa confezione Yar Guangxing di Carmignano. Sono stati accertati numerosi indici di sfruttamento lavorativo ai danni dei lavoratori, tra cui turni di lavoro prolungati oltre 12 ore al giorno, senza interruzioni adeguate né pause. E poi all'interno dell'azienda sono stati trovati locali adibiti a dormitorio per i lavoratori. Insomma, storie abbastanza consuete, purtroppo, tant'è vero che la Filcia CGL di Prato parla di illegalità continua. E a proposito di Prato, questa è una storia veramente particolare, ve la raccontiamo con nostro Giorgio Bernardini, perché Lorenzo Maria Marchi è un avvocato pratese che ha toccato l'apice del suo impegno politico quando è stato nominato assessore a Prato nel 2019. Poco più di un anno dopo si era però dimesso dall'amministrazione di centrosinistra guidata da Matteo Biffoni. Di lui non si era saputo più nulla fino agli scorsi giorni, quando con un'intervista ha svelato il suo impegno americano, fino a raggiungere, spiega lui, i vertici dell'amministrazione, attenzione, repubblicana negli Stati Uniti. Il servizio è Giorgio Bernardini.
Da assessore al turismo nella giunta comunale guidata da Matteo Biffoni alla corte di Donald Trump. Il viaggio di Lorenzo Maria Marchi, avvocato pratese di 40 anni con la passione per la politica, è lastricato da misteri, ma si conclude con un vero colpo di scena: l'approdo all'amministrazione americana come consulente dei consuoceri di The Donald. Dal 2021, subito dopo le sue dimissioni date dal governo della città per motivi di lavoro, si erano onestamente perse le tracce di Marchi. Almeno in Italia, dove i radar della politica non potevano intercettare la sua nuova, inattesa zona di interesse. Una serie di novità emergono però da un'intervista che lui stesso ha concesso al portale Centro Italia News, dalla quale si viene a sapere intanto che l'ex assessore pratese è divenuto cittadino americano, ma c'è molto di più. Ricoprirebbe oggi il ruolo di segretario generale del senior advisor dello staff di Trump per il Medio Oriente ed il mondo arabo. Il condizionale è d'obbligo, dato che a riferirlo è lo stesso Marchi, il quale tuttavia non siamo riusciti a contattare per una conferma nonostante numerosi tentativi. Figlio di un avvocato e di un importante gallerista d'arte, Marchi è sempre stato un rappresentante della Prato Bene, quella che sta tra la tradizione della grande industria tessile e il mondo dei professionisti. Marchi ha deciso in questi giorni di raccontare tutto quello che è accaduto in questi anni, e la lista non è breve. Dopo aver scoperto legami di sangue con la comunità ebraica, è stato nominato console onorario di Israele negli Stati Uniti. Ha poi coltivato una forte amicizia con Jared Kushner, genero del presidente degli USA. Negli ultimi giorni avrebbe infine assunto il ruolo di senior advisor per il Medio Oriente ed il mondo arabo.
Una storia davvero particolare. Invece la storia che ora andiamo a raccontarvi si svolgerà il 30 marzo perché ci sarà questa iniziativa che si chiama From River to Sea, ed è si parte dalle 11:30 dal fiume Arno in piazza San Paolo a Ripa d'Arno, e poi si arriva a Marina di Pisa in piazza Gorgona con un picnic, eccetera. 30 marzo 2025, in adesione alla chiamata dei Gaza Sunbirds, un collettivo di paraciclisti mutilati dall'esercito israeliano, che organizza appunto in quel giorno la Great Ride of Return. Buonasera e grazie di essere con noi, Angelo Lazzos, che molti ricorderanno ai nostri microfoni qualche anno fa. Buonasera, Angelo.
Buonasera a te, Domenico. Buonasera a tutte e tutti.
Grazie di essere con noi. Allora, che succederà il 30 marzo?
Come hai anticipato, appunto, il 30 marzo è anche la giornata della terra per i palestinesi e noi abbiamo deciso di aderire a questa chiamata dei Gaza Sunbirds, che è un collettivo di persone che, appunto, in bicicletta, nonostante le mutilazioni subite dall'esercito sionista di occupazione che li bersaglia continuamente in maniera anche piuttosto vigliacca, se posso dire, organizza da tempo le Great Ride of Return, che sono biciclettate che si svolgono in tutto il mondo. Il 30 marzo, per esempio, in concomitanza ci sono iniziative del genere a New York, Vancouver, Verona, Città del Messico, Filadelfia, Halifax, Montpellier, Lisbona, Cork, Johannesburg e anche a Pisa, appunto, in supporto alla resistenza palestinese, in particolare per finanziare il cibo e aiuti che, nonostante il genocidio in corso, le mutilazioni subite al rischio della vita ogni giorno i Gaza Sunbirds portano nella striscia. Hai dato già dei riferimenti importanti, Domenico, e ti ringrazio. Partiremo alle 11.30 da Piazza San Paolo a Ripadarno e, seguendo il Lungarno, passando attraverso il presidio dei Novage presso la chiesa di
ce l'ho anch'io sulla punta della lingua, poi quando ci viene lo diciamo, tanto siamo tra amici,
grado,
tranquillo.
San Piero a
Grado, esatto. Peraltro bellissima, esatto. Insomma, le basiliche romaniche più belle, le pieve romaniche più,
esatto,
belle della Toscana,
esatto. Lì troveremo i compagni di San Piero, dei Novage, che aderiscono insieme a molte altre realtà ad organizzare. Siamo i cittadini e cittadine di Calci per la Palestina, la palestra popolare autogestita della Fontina, la ciclofficina Sante Pollastri, il coordinamento del boicottaggio contro Israele di Pisa, addetti antisionista, e l'associazione La Rossa di Lari. Moltissime le adesioni dal collettivo Urria, al movimento Novage, come detto Firenze per la Palestina, che ringraziamo, verranno in treno, Domenico, i sanitari per Gaza, i Cobas, Sanità, il Circolo dell'Ortaccio, le associazioni dei camminanti.
Insomma, tante sigle, poi
veramente.
Su Facebook c'è un evento specifico che lo ricorda. Ti volevo chiedere in un minuto e mezzo, diversi ascoltatori di Controradio ti ricorderanno ai nostri microfoni, parlare per l'appunto di Palestina tra fine dei 90 e inizio del 2000, no? Quando erano quegli anni lì,
no,
più o meno.
Tra l'inizio del 2000-2002, quando andai giù la prima volta, fino al 2006-2007, sì.
Comunque, diciamo, un po' di tempo fa. Come è cambiato, sì, secondo te, la percezione della causa palestinese? Perché è vero che c'è un grande movimento, no? Ma rispetto a quello che sta accadendo, forse ci si aspetterebbe qualcosa di più.
Sì, però non credere, c'è molta partecipazione. Io noto di continuo, venendo a Firenze, a Roma, le manifestazioni, qui a Pisa, c'è molta trasversale, anche dal punto di vista generazionale, c'è molto interesse verso la causa palestinese. Quello che è mancato, forse, Domenico, è stato negli anni passati, intermedi, prima della diciamo anche di piombo fuso nel 2018, cioè c'è stata forse un po' di addormentamento delle coscienze riguardo a quella che era la situazione di continua occupazione. Questo è veramente importante percepire tuttora, anche nella situazione attuale, il fatto che c'è una situazione di occupazione che si protrae con modalità veramente che noi non tollereremmo per un secondo e che invece si protraggono da anni e decenni, ma negli ultimi tempi, veramente, a parte le modalità genocidiarie di Gaza dell'ultimo anno e mezzo, in tutta, anche in Cisgiordania, basta pensare a quello che è successo a Jenin, a Tulkarem negli ultimi mesi, cioè sono centinaia e centinaia di morti. Ma
quindi tu dici c'era stata una sorta di assuefazione?
Esatto, anche complice anche un atteggiamento di buona parte dei media, di cui voi sicuramente non fate parte, che hanno contribuito coscientemente ad addormentare queste coscienze.
Grazie Angelo Lazzo. Allora, ripetiamo, 30 marzo la biciclettata, la Great Rider Return, con partenza dalle 11.30 in Piazza San Paolo a Ripadarno. Buona serata, ciao Angelo.
Grazie a voi, ciao a voi, ciao a tutti, a tutte. Ciao.
Il libro della vita, da un'idea di Raffaele Palumbo. Undicesima edizione dedicata a Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza di Scandicci, 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 30 marzo alle 11 Margherita Augero parla di Libera Nos Amalo di Luigi Meneghello. Durante l'incontro sarà garantito il servizio di interpretariato LIS. Aurora di Sera 2025. Al Teatro Aurora di Scandicci, lunedì 31 marzo, Tullio Solenghi porta in scena Pigna Secca e Pigna Verde, uno spettacolo di Emerico Valentinetti. Tullio Solenghi, regista e interprete, dà corpo e voce a Felice Pastorino, protagonista della celebre commedia scritta nel 1957. Inizio 21:15, biglietti, intero 16, ridotto 13 euro, 8 euro per under 30 e possessori carta studente della Toscana. Prevendita ticket one, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano code tra Firenze Scandicci e Firenze Nord e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sul raccordo Lucca Viareggio invece si segnalano 3 km di coda per incidente tra Massa Rosa e Lucca Ovest verso Lucca. Passiamo sulla Fipili anche qui a causa del traffico intenso, code a tratti tra Scandicci e La Strassigna, con code in uscita alla Strassigna in direzione mare, e sulla diramazione per Pisa, code in uscita a Cascina provenendo da Pisa. Treni, si segnala che a partire da domani sarà riattivata la circolazione tra Rufina e Borgo San Lorenzo a partire dalle 12:50. Rimane valido il programma bus fino alle ore 13 di domani 28 marzo. Città di Firenze, per nuovo allaccio alla rete idrica, da domani 28 marzo fino al 31 marzo in via Pisana sarà in vigore un divieto di transito tra via di Scandicci e via Venezia. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Due giovani, uno italiano e uno straniero, sono stati sorpresi ad attaccare con del nastro adesivo alcune banane sulla scultura Time Unfolding dell'artista inglese Thomas J. Price, installata in Piazza della Signoria, che ritrae una ragazza di colore al cellulare, un gesto che il curatore Sergio Risaliti ha definito ascrivibile al razzismo, frutto di ignoranza bestiale. Sandra Salvato ne ha parlato con l'assessore comunale alla cultura Giovanni Bettarini.
Un episodio tremendo, brutto, che fortunatamente la nostra polizia municipale ha subito visto, sanzionando i giovani che hanno fatto questa cosa. Io mi chiedo quanta ci sia di ignoranza in questo e quanto purtroppo anche forse di razzismo, nel senso che questa cosa era stata fatta anche da altre parti, in altri luoghi della città, giustamente appunto fermata e impedita dalla nostra polizia municipale. Una cosa va detta, che la presenza della statua di Price è una presenza forte, che impatta sulla piazza, che attira l'attenzione, che come in qualche modo crea anche discussione, e in qualche modo l'arte serve anche a questo, per creare dei temi. Purtroppo in questo caso, diciamo, una discussione, come dire, una sorta di provocazione che ha creato una reazione in qualche modo sbagliata e che va stigmatizzata in quanto tale, ma tenendola insieme in un contesto in cui è giusto che l'arte scandalizzi in qualche modo, e questo credo sia una cosa positiva, condannando e fermando gesti stupidi e razzisti come quello che hanno fatto questi ragazzi.
Quasi 10 milioni di euro, questo è il risarcimento per danni anche non patrimoniali sollecitato dal Ministero della Cultura e della Fondazione Teatro e Maggio Musicale Fiorentino al processo in rito abbreviato a carico dell'ex sovrintendente Alexander Pereira, accusato di peculato e malversazione. Pereira, secondo quanto ritiene la procura, avrebbe sostenuto spese a carico della Fondazione Lirica, tra cui viaggi e il trasloco della sua abitazione di Milano a San Cascian Val di Pesa, senza che fossero previste dal contratto. La PM Christine Von Borris contesta anche il reato di malversazione per aver utilizzato in maniera impropria, secondo l'accusa, i 35 milioni messi a disposizione dal fondo governativo per la ripatrimonializzazione degli enti lirico-sinfonici. Con quei soldi, per l'accusa, Pereira avrebbe pagato stipendi e imposte anziché destinarli correttamente al rafforzamento del patrimonio della fondazione. Così il Ministero della Cultura ha chiesto 9 milioni di euro e spiccioli, la fondazione circa 400.000 euro con riferimento al solo reato di peculato. Sabato la scultura simbolo della controcultura fiorentina, la Venere Biomeccanica, costruita nel 2003 in occasione dell'occupazione dell'ex meccanotessile, verrà spostata al Cecco Rivolta, scortata in corteo organizzato da realtà e collettivi di diverse generazioni. Dettagli nel servizio di Viola Giacalone.
Nata come simbolo di autogestione e creatività collettiva, la Venere è rimasta fino ad oggi nel vuoto di quella fabbrica abbandonata. Ora però è pronta a spostarsi in un nuovo spazio temporaneo. L'evento, previsto per sabato 29 marzo alle 16, vedrà il coinvolgimento di coloro che 20 anni fa contribuirono alla sua creazione insieme alla rete di collettivi Wish Parade, per unire lotte passate, lotte presenti. L'iniziativa del 29 marzo, realizzata dopo un dialogo con le istituzioni locali, prevede una giornata di eventi a partire dalle 11.30 con musica, workshop e arte estemporanea. Nel pomeriggio la Venere lascerà l'ex meccanotessile, che ora è destinato a progetti di social housing e servizi per i giovani. La scultura, attualmente in fase di restauro, sarà dotata di nuove tecnologie, tra cui elementi di intelligenza artificiale. Il corteo accompagnerà la Venere fino allo spazio sociale autogestito Cecco Rivolta, dove la scultura rimarrà esposta fino a fine maggio. In quella data prenderà parte alla Wish Parade per poi essere trasportata alle Cascine, in memoria dell'evento organizzato nel 2003 da Neto Ipodissea, la 72 ore di resistenza. A giugno la Venere tornerà a Cecco Rivolta, dove sarà al centro di un confronto tra urbanisti, accademici e attivisti sul tema della città sommersa. Quando l'area dell'ex meccanotessile sarà pronta, la scultura farà ritorno alla sua sede originaria. La presenza della Venere non è solo simbolica, affermano gli organizzatori, ma rappresenta un'esigenza concreta di spazi sociali non mercificato. Nella stessa giornata, alle 14.30, partirà anche un corteo da Piazza Poggi in sostegno della Palestina. Gli organizzatori sottolineano che non c'è alcuna volontà di sovrapposizione, ma piuttosto un intento di condivisione.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia, noi parliamo spesso, no, di teatri in difficoltà, comunque di realtà che chiudono, che hanno problemi di bilancio, e allora è molto bello raccontarvi questa storia che invece parla di una rinascita, parte da una banca, peraltro, in un piccolo borgo della Lunigiana. Buonasera Elisabetta Dini di Officine Toc, grazie di essere con noi.
Buonasera, allora, grazie per l'invito.
Ci mancherebbe, la storia è molto bella perché il borgo è quello di Monzone, che conta poco più di 500 anni, mi sbaglio?
Esatto, forse qualcosa di meno, nel comune di Cinizzano in Lunigiana.
Allora, ci racconti un po' questa storia, com'è venuta l'idea di aprire un teatro, peraltro in una banca che chiudeva?
Allora, io e la mia collega Ines Cattabriga lavoravamo nel teatro già da un po', da qualche anno, la mia collega da molto di più, io insomma sono un po' più giovane di lei, ci siamo incontrate e avevamo questa voglia di tornare a vivere il paese e dare un qualcosa che a livello culturale potesse portare il paese a rinascere. La banca ha chiuso, nel nostro piccolo paese, e sapete, quando chiude un'attività muore un pezzo del paese, e noi abbiamo deciso di investire i nostri pochi risparmi, anche un po' un investimento di vita, per aprire un posto totalmente nuovo per la realtà di un piccolo paese montano. Quindi è una scommessa anche.
Una scommessa vinta a questo punto?
Assolutamente sì, perché ora siamo aperte da 5 anni. Noi siamo una compagnia professionista, ma abbiamo deciso che il nostro spazio, che si chiama Spazio Culturale, questo spazio abbiamo deciso di lasciarlo autofinanziato, ovvero il teatro per tutti di tutti, dove il finanziamento arriva dal pubblico che per fortuna lo riempie sempre.
E allora, da dove viene questo pubblico? Non credo, non solo da Monzone, immagino, no?
Assolutamente no. Per fortuna negli anni le voci si sono sparse, gli spettacoli che proponiamo sono spettacoli da tutta Italia. E quindi il pubblico viene un po' da tutta la provincia, dalla provincia di Massa Carrara. Uno sicuramente perché nei nostri posti ci sono pochissimi teatri, e dall'altro punto di vista perché comunque ormai pensiamo che stiamo offrendo un buon teatro.
Se i numeri sono questi, è evidente che sì. Quindi con la cultura, Elisabetta, si mangia.
Cioè poi... Assolutamente, anzi, io e la mia collega Ines teniamo sempre a ribadire che la cultura non toglie niente, ma dà soltanto, perché chi viene a teatro consuma al bar, perché chi viene a teatro va in albergo a dormire, perché chi viene a teatro fa rivivere le attività di un paese, e quindi noi, non togliendo niente a nessuno, perché è un'attività che non va nemmeno in competizione con le altre attività di un piccolo paese, diamo e cerchiamo appunto di dare anche un giro economico.
Che è una cosa bella. Diciamo che avete messo in banca un sogno.
Esattamente sì, speriamo che possa diventare sempre più grande, perché veramente per noi è la nostra vita.
E noi ve l'auguriamo, grazie. Naturalmente puoi dare, vuoi dare, immagino, anche i riferimenti, dove vi si trova, gli spettacoli, il cartellone, eccetera, eccetera.
Sì, assoluto. Allora, noi ci troviamo a Monzone di Fivizzano, in Lunigiana, in via Cesare Battisti 22. Il nostro posto si chiama Spazio Culturale. Nelle pagine social ci chiamiamo Officine Toc con la K. Abbiamo un sito www.officinetoc.it. E nei vari social siamo iper presenti e iper attive.
Perfetto, vi seguiremo. Grazie mille.
Grazie,
si dice merda in teatro, giusto?
Magari un giorno, oppure se la sai già, anche la storia che c'è dietro a questo merda è molto bella.
Sì, la racconteremo, ma più o meno la conosciamo. Grazie Elisabetta.
Grazie, buona serata. Buona serata. Grazie.
Oh, quanto è bello sentire questo entusiasmo, no? Quando ci sono dei progetti e dietro c'è dell'entusiasmo, secondo me di per sé sono progetti che hanno vinto, che hanno avuto successo, no? Poi dopo può andare come va, e da quello che ci raccontava Elisabetta Dini, Officine Toc a Monzone va molto bene, quindi andate a Monzone, seguite i social. Io ora metto in calendario un weekend, così andiamo a fare un che succede? 2 ore di macchina, ci dice Giustino, vabbè, si possono affrontare. Giustino, fai una tappa intermedia, ti fermi là, no? Come si diceva una volta, slow, bisogna avere tempo e testa. Grazie di... vi devo dare previsioni del tempo, che grazie, previsioni del tempo sono le seguenti per la giornata di domani: cielo nuvoloso con maggiori addensamenti sulle zone interne, schiarite dal pomeriggio soprattutto sulla costa, venti di grecale generalmente deboli, tendenti a provenire da ovest-nord-ovest, mari tra poco mossi e mossi, le temperature minime pressoché stazionarie, le massime invece in aumento per la giornata di domani. Grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, vi ricordo che solamente domani andremo in onda con questo orario, poi dal 31, dal lunedì, andremo in onda a partire dalle 18.45 fino alle 19.30, quindi slitteremo di un quarto d'ora. Nel frattempo, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline.